Clan di GTT Live ad unata! Sta per cominciare una nuova puntata della nuova stagione del podcast con una nuova formula. Io sono Alexander e oggi parliamo di Bonsai, un gioco da tavolo, e di Hazbin Hotel, una nuova serie TV che ha un sacco, ma davvero un sacco di motivi per non piacermi. Ma senza ulteriori indugi, sigla! Ok, sulla sigla ci sto ancora lavorando, anzi, se siete ispirati, mandate pure qualche proposta sul Telegram di GDT Live. Allora, dicevamo, il termine giapponese bonsai significa coltivare in un vassoio. Un bonsai è un'opera d'arte vivente, una pianta perfetta in miniatura, identica in tutto e per tutto al suo simile grandezza naturale, ma decine di volte più piccola. Un bonsai è un microcosmo che contiene al suo interno, immutato, in tutto, tranne che nelle dimensioni, il mistero dell'universo. Bene, con questa suggestiva introduzione che ho voluto condividere con voi, Divi Games ci presenta Bonsai, un gioco da 1 a 4 persone per una durata di... sulla scatola non c'è scritto, ma direi circa mezz'oretta, massimo un'ora, proprio se siete 4 giocatori tutti abbastanza pensatori, tra virgolette. Comunque, questa evocativa descrizione non è l'unica particolarità di un prodotto che francamente è confezionato particolarmente bene e vedremo che questo è un tema che tornerà spesso durante questa puntata. L'arte del bonsai è una di quelle attività che, tanto per continuare ad essere international oggi, gli inglesi definirebbero wholesome, che, come recitava un tormentone della Jalapas Band di qualche, insomma, più di qualche anno fa, è una parola un po' intraducibile. Letteralmente vuol dire sano, salubre, ma in senso più lato si può dire che wholesome è un qualcosa che fa stare bene, ci predispone mentalmente alla positività, un qualcosa al pensiero della quale ci trasmette istintivamente benessere e tranquillità. E se tutto questo vale per l'arte del bonsai, il gioco, allo stesso modo, già a partire dalla sua estetica, cerca di predisporci positivamente. La grafica della copertina è decisamente ispirata e ispirante, con colori pastellosi, non troppo saturi, e anche nel contenuto le tonalità sono tutte molto morbide e rilassanti. I materiali sono solidi, quindi niente paura di rompere qualcosa, e non mancano piccole finezze, come la scatola, stampata anche all'interno, una modalità solitario per stare bene con se stessi, e anche un paio di pagine del regolamento in cui approfondire cosa sono i bonsai, la loro filosofia e qualche curiosità, un po' come vi ho letto all'inizio. Qualcuno però a questo punto si starà chiedendo: Alex, perché anticipi all'inizio della recensione quello che di solito affronti alla fine? Perché parlare ora dei valori produttivi, prima del gioco stesso? Per due motivi. Il primo, e più importante, è che il tono, il tema e i materiali, come ho accennato prima, sono tutti incredibilmente centrati e aiutano a immergersi. Più che in un'ambientazione, come magari provano a fare gli altri giochi da tavolo, dicevo, aiutano ad immergersi proprio in un mood di gioco ben preciso e inequivocabile. Wholesome, come dicevo prima. Il secondo motivo è che ho intrapreso con questa nuova stagione un'iniziativa della quale ho parlato la puntata scorsa. Ovvero approfondire e dare il giusto valore a quei titoli intorno ai 40 euro che se lo meritano. E voglio dire, passatemi la frecciatina, qui abbiamo addirittura una reference card, una rarità di questi tempi, anche in titoli molto molto più costosi. Se volete approfondire la cosa, la decisione, i miei ragionamenti sulla questione, recuperate la puntata scorsa, dura poco più di 5 minuti. Insomma, come dicevo, raramente ci si trova di fronte ad un prodotto così a fuoco in tante sue piccole parti diverse. Manca solo da affrontare un piccolo, piccolissimo dettaglio, ovvero se anche il gioco, anche le sue meccaniche, procedono di pari passo con tutto il resto. Lo scopo in bonsai è quello di costruire, grazie a delle tesserine esagonali, il vostro alberello. Alcune sono marroni e rappresentano il fusto e i rami, altre sono verdi e rappresentano il fogliame. Altre invece rappresentano fiori e frutti. Ovviamente non si possono collegare queste tessere a casaccio, ci sono delle semplici regole di piazzamento, peraltro molto elegantemente suggerite dalle tessere stesse, e che aiutano a costruire un bonsai che, per quanto un po' stilizzato, ovviamente, alla resa finale dà proprio una bella soddisfazione. Ovviamente lo scopo è vincere, e per questo inizio partita, casualmente, si scelgono i classici obiettivi da raggiungere prima dei nostri avversari per fare più punti. Ce ne sono un bel po', e quindi è garantita una certa variabilità tra una partita e l'altra. Scendendo un pochino più nel dettaglio delle regole, cominciamo col dire che anche loro, come tutto il lato estetico del gioco, ci avvicinano e ci tranquillizzano dicendo: calmo, al tuo turno devi fare solo due cose, o prendi una carta tra le quattro in mezzo al tavolo, oppure prendi tutti i pezzi di bonsai che hai raccolto i turni precedenti e li piazzi nel tuo alberello. Vero, ma ovviamente non è così semplice, altrimenti io potrei accumulare, che ne so, 20 tessere e ad un certo punto piazzarle tutte assieme cercando di fare più punti vittoria possibile. Come dicevo, questo non si può fare perché a inizio partita potremo accumulare un massimo di 5 pezzi di bonsai e nel momento in cui sceglieremo di costruirne un pezzo potremo piazzarne solo 3. Ed è qui che il gioco ci obbliga a fare delle scelte. Da una parte dovremo cercare di aumentare il numero massimo di tessere che possiamo accumulare prima di dover poi piazzarle. Dall'altro dobbiamo garantirci la possibilità di poterne mettere sul tavolo diverse quando scegliamo la relativa azione e non solo le 3 iniziali. Non avrebbe senso, tanto per fare un esempio, aumentare il limite del nostro magazzino a 10 tessere se poi quando scegliamo di piazzarle possiamo mettere giù solo 4. Ce ne resterebbero 6 sul gruppone. Ok, dai, chiarito che bisogna aumentare queste due disponibilità e che conviene farlo con un certo equilibrio e che la meccanica, se mi permettete, è squisitamente a tema, se inseriamo dell'equilibrio all'interno di un gioco a tematica orientale, non so se mi spiego, yin e yang, bene o male, quelle cose lì insomma. Ora però resta da capire come si fa ad espandere magazzino e piazzamenti. Vi ricordate che una delle azioni possibili era prendere una carta da in mezzo al tavolo? Bene, proprio le carte che potete scegliere hanno, tra gli altri, proprio questi effetti, oltre alla possibilità di prendere insieme ad esse delle nuove tessere da accumulare. Ci sono poi altri effetti disponibili, in realtà tutti effettivamente golosi. Ci sono carte che ci consentono di prendere tessere extra, altre che ci garantiscono la possibilità di accumulare punti vittoria in modo diverso rispetto a quelli stabiliti a inizio partita, e altro che lascio scoprire a voi. Una volta, chiacchierando con un editore, sono stato reso partecipe di un trucchetto del mestiere per quel che riguarda il successo di un gioco da tavolo. Spesso, mi disse, non importa quanto il gioco sia brutto o bello esteticamente, complicato o semplice, lungo o corto, dà ai giocatori la sensazione di progressione a fine partita, quella di aver costruito qualcosa e avrai tra le mani un possibile successo. E anche sotto questo punto di vista ci siamo, anzi in quasi tutte le partite che ho fatto, dopo aver decretato il vincitore, siamo rimasti a contemplare gli alberi risultati a fine partita commentando magari quello più bello o quello più strano. Insomma, per tutti questi motivi per me Bonsai è un gioco promossissimo. Bello da vedere, curato, solido dal punto di vista delle regole, adatto veramente a tutti e soprattutto chiunque si alzerà dal tavolo soddisfatto di aver investito del tempo per creare qualcosa. Mettete tutto questo in un prezzo che va al momento in cui sto registrando questa puntata dai 30 ai 35 euro e insomma capirete che, secondo me, è un vero must buy. E veniamo ad Asbin Hotel. Un po' come dire che non si potevano scegliere due tematiche più diverse. Infatti, se finora abbiamo parlato di bonsai, arti orientali, relax e sensazioni positive, adesso ci trasferiamo direttamente negli inferi. È possibile che abbiate già incrociato da qualche parte Asbin Hotel. Sul web, tra i consigliati di Amazon Prime, nelle storie, su qualche social, che abbiate visto qualche gadget in giro o sentito qualche canzone. Insomma, parliamo di uno show incredibilmente trasversale e che aveva tutti, ma proprio tutti gli ingredienti per non piacermi affatto. Partiamo dalla sinossi, che vede un inferno periodicamente sovrappopolarsi, rappresentando quindi un pericolo per il paradiso, che vede nelle troppe anime degli inferi terreno fertile per organizzare delle rivolte. Per questo, ogni anno, un contingente di simpaticissimi angeli scende dal cielo per attuare un'epurazione di anime. Charlie Morningstar, principessa dell'inferno e con un complicato rapporto col padre Lucifero, affranta da questo scenario, cerca una soluzione più pacifica per risolvere il problema. Quale? Creando proprio l'Asbin Hotel, una struttura dove i peccatori possono trovare redenzione per abbandonare l'inferno e ascendere al paradiso. C'è solo un piccolo, piccolissimo problema. Lassù, in paradiso, non sono per niente d'accordo. Ora, questo è il succo, cercando di restare il più spoiler free possibile e cercando anche di essere il più vago possibile per non rovinare la sorpresa a nessuno, cerchiamo di capire perché, a priori, aveva tutto ciò che serviva per farlo ignorare. Intanto è uno show animato e io non impazzisco per questo genere. Sicuramente sono un po' prevenuto, ma per qualche motivo è difficile che questi show mi coinvolgano. Gli unici prodotti di questo tipo che mi hanno davvero conquistato finora sono i film animati di Spider-Man, Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse, e la serie Arcane che trovate su Netflix. Entrambi sono prodotti così spettacolari visivamente che di conseguenza mi hanno davvero emozionato e incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Quindi partivamo con uno show animato che... e che in secondo luogo veniva presentato un po' come un musical, e Dio me ne scampi, mi piace la musica, ma i musical, i veri musical, sono un po' troppo per i miei gusti. Ciò nonostante, una volta guardato il trailer, ho deciso di dare una possibilità al primo episodio, e diciamo che sono uscito con sensazioni molto contrastanti, nel senso che il tratto da comic americano che mi aveva convinto appunto a dargli una chance non era male, così come il canone dei colori mi piaceva, i contrasti li ho trovati tutti azzeccati. È che però sicuramente non eravamo di fronte a qualcosa come Arcane. Inoltre, se da una parte mi ha convinto il tono dissacrante e volgare che vuole subitissimo mettere in chiaro che questo non è assolutamente un cartone per bambini, dall'altro l'ho trovato quasi troppo forzato. E tornando al tema delle canzoni, la primissima canzone che nella mia testa doveva essere un po' il biglietto da visita per tutta la serie, mi ha deluso tantissimo, mentre la seconda devo dire che mi aveva già alla prima visione convinto decisamente di più. Insomma, viste le cattive sensazioni prima di vederlo e quelle contrastanti dopo la prima puntata, ero convinto che mi sarei fermato lì. Eppure i giorni successivi c'era qualcosa che mi ronzava nella testa, e ci arriviamo tra poco. E poi l'algoritmo del grande fratello di YouTube mi ha proposto le due canzoni della prima puntata in lingua originale. La prima continua a non piacermi, la seconda invece mi è letteralmente esplosa. Insomma, ho concluso che tutto sommato valesse la pena mettere tutto in inglese, riguardare la prima e dare un'ultima chance alla serie guardando anche la seconda puntata. Insomma, la faccio breve. Ho finito la prima serie in due sere e ho concluso che siamo di fronte a una piccola gemma, un piccolo capolavoro. Però non riuscivo a mettere a fuoco bene il perché. Nelle settimane successive, dopo un rewatch, credo di aver capito cosa mi abbia davvero convinto a dare alla serie una nuova possibilità e, di conseguenza, cosa mi ha legato allo show fino alla fine. E, sembra banalissimo dirlo, ma sono i personaggi. Se alla prima visione della prima puntata mi sono sembrati semplicemente caricaturati, eccessivi, stereotipati, come ho detto quasi tracotanti nella loro volgarità, già dalla seconda si intuisce che tra le mani abbiamo in realtà dei personaggi molto più sfaccettati, che ti si presentano con una maschera tipica di qualunque altra serie, ma che mano a mano che appunto le puntate vanno avanti lasciano intravedere turbamenti, traumi, pensieri a volte inaspettati per uno show di questo tipo. Ma quel che conta di più sono turbamenti, traumi e pensieri incredibilmente umani, alcuni disarmanti perché, tra virgolette, normali e quotidiani, ma non per questo meno ingombranti. È per questo che in fondo credo si finisca per empatizzare praticamente con ogni personaggio della serie. È difficile che alla fine ne abbiate uno che vi risulti veramente 100% antipatico. E grazie a questa loro umanità viene per lo spettatore naturale fare proprio quello che Charlie si prefigge nella serie, ovvero guardare ognuno di essi per quello che sono, ora, senza prendere in considerazione quel passato che li ha destinati agli inferi e sostanzialmente a garantire loro una seconda possibilità. Lo ha fatto lei nella serie, lo faremo noi guardando la serie. Quindi più ci ripenso, più sono convinto che nei più di 10 anni di gestazione della serie, poi ci arriviamo, tantissimo lavoro sia stato fatto proprio nella scrittura di ogni carattere, per limare ogni singolo dettaglio e non lasciare nulla al caso. Poi, ovviamente, ci sono personaggi più riusciti di altri, che arrivano prima di altri, e archi narrativi che toccano corde decisamente più importanti e dolorose di altre. Alastor, per esempio, è un personaggio enigmatico ma incredibilmente magnetico. Angel Dust si presenta come il classico personaggio irritante sopra le righe, e poi ti colpisce la tempia con storie, canzoni ed espressioni a tratti difficili da digerire, e parlo solo dei due personaggi più eclatanti. Ma fino all'ultimo comprimario, fino all'ultima puntata, ci rendiamo conto che tutti, ma proprio tutti, hanno qualcosa da dire. Tranne uno proprio non l'ho capito. Vabbè, ma non posso spoilerare. Torniamo a noi. In questo tripudio di personaggi riuscitissimi, ovviamente il paradiso e chi ci abita, in particolare Adamo, spoilerino, fanno un po' la parte degli stronzi. Ma la serie ci lancia tanti piccoli messaggi per farci capire che non dobbiamo essere così affrettati nei nostri giudizi, proprio come all'inizio lo possiamo essere stati nei confronti delle anime dannate. E niente, poi arriva Charlie Morningstar. Non abbiate vera male, ma Charlie è il personaggio più piatto. E ci sta, è ragionevole. Quando scrivi una serie come questa, puoi azzardare temi controversi, personalità combattute e battute sopra le righe con tutti i personaggi. Ma il protagonista deve normalizzare un po' tutto. E così fa lei. Proprio come nella serie cerca di porsi come mediatrice tra le anime perse e il paradiso, anche per la serie media tra gli eccessi e le violenze, portando avanti con ingenua cocciutaggine la sua missione. Certo, evidentemente anche lei nasconde qualcosa che forse nemmeno lei sospetta, ed è evidentemente schiacciata dal peso delle aspettative. E nemmeno lei sa se è la persona giusta, come emerge in particolare una sua canzone. Ma quel che resta è che in mezzo a tanti personaggi memorabili si finisce che le si vuole bene, ed è il massimo, secondo me, che si potesse aspirare. Tornando alle canzoni, non sono un tecnico, ma non lo so, non definirei Hazbin Hotel un vero e proprio musical. Sì, ci sono due canzoni a puntata, ma non ho mai pensato, oddio che palle, ma cominciano con la canzonetta perché sì, perché la devono mettere dentro. E sebbene ci siano alcuni pezzi che proprio nella mia testa non funzionano, sono pochi e impallidiscono al confronto di quelli che sono finiti fissi e da settimane ormai nelle mie playlist. Ora, farò la figura del solito fighetto e bla 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 bla. Il rewatch l'ho seguito in italiano e sì, i nostri doppiatori hanno fatto un ottimo lavoro. Insomma, non devo arrivare io a dire che i nostri sono dei bravi doppiatori, in generale. Ma quello che io, e ripeto, io personalmente, e che non deve valere per forza per voi, quindi quello che io non riesco a digerire in nessun modo durante le canzoni sono le frasi fuori metrica o fuori rima per cercare di esprimere il concetto che la canzone deve passare in quel momento. E attenzione, questi piccoli problemini ci sono anche nella versione in inglese, solo che non essendo la mia lingua madre mi danno meno sui nervi, mi rovinano meno la musicalità, la canzone, non so come spiegarmi. Quindi io nella mia playlist ho messo le canzoni in inglese, ma tranquillamente potete mettere quelle in italiano perché i doppiatori hanno fatto un ottimo lavoro. E lo so che la puntata sta durando molto, ma vi assicuro che tutto quello che vi ho detto finora è solamente la punta dell'iceberg. Sì, perché se fino ad ora vi ho raccontato che cosa è stato per me Hazbin Hotel, come l'ho scoperto e come me ne sono innamorato, ancora non vi ho detto la cosa più importante. Intorno ad Hazbin Hotel c'è letteralmente il mondo. Se dopo l'ultima puntata, come me, andrete in giro per internet cercando di scovare qualche informazione in più, così, tanto per ingannare l'attesa per la seconda stagione, beh, mettetevi il casco perché c'è molto, molto, molto di più fuori da Hazbin Hotel che dentro Hazbin Hotel. Lasciatemi spiegare giusto in due parole. Praticamente questo progetto nasce 10 anni fa, dall'idea di Vivian Medrano, online, da giusto un pitch, qualche bozza e qualche idea. Da quella scintilla, anno dopo anno, si è espansa una fanbase incredibile, anche e soprattutto grazie proprio a Vivienne, che è riuscita in tutti questi anni non solo a condividere idee, anticipare storie, aggiornare i fan, ma anche a produrre un pilot disponibile gratis su YouTube, doppiato amatorialmente in italiano, tra l'altro, due fumetti digitali e uno spin-off che si chiama Hell of a Boss, che anticipava l'uscita del piatto principale Hazbin Hotel ed è pieno di piccoli indizi, incroci, cameo, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica è come se per 10 anni Vivienne, il suo staff e la fanbase avesse accumulato esplosivo che poi è detonato all'inizio di quest'anno con l'uscita della serie principale di Hazbin Hotel. E cosa vuol dire? Vuol dire che tutto questo si è tradotto in centinaia e centinaia di post di fan che analizzano ogni singola tavola, ogni singolo frame per spiegare tutto quello che la serie lascia un pochino sullo sfondo. Per esempio, perché le anime dei dannati dovrebbero morire? Com'è fatto questo inferno che non sembra essere esattamente quello dantesco? E se Charlie è figlia di Lucifero, è lei stessa un'anima dannata? Gli altri abitanti degli inferi possono a loro volta figliare? Queste sono le domande che vi farete e nel trovare le risposte online verrete risucchiati da un metaverso narrativo veramente sconfinato e affascinante. E talmente ampio che, in tutta onestà, io non credo avremo mai modo di vederlo sviscerato completamente nella serie TV. E se da un lato è un peccato, dall'altro è sicuramente parte del fascino di un prodotto che ha regalato, regala e sicuramente, visto il successo, regalerà ore e ore di divertimento, ipotesi e passione a tutti i suoi fan. Davvero, in questa puntata ho solo grattato la superficie di Happy Hotel. Ops, scusate, di Has-Been Hotel. Ma spero di avervi abbastanza incuriosito da convincervi a vedere almeno due o tre puntate. Se sì, non scherzo, sarei davvero curioso di sapere che ne pensate. E se mi scrivete in tanti, chissà, può essere che tra un po' approfondiremo i temi più affascinanti di questo show e magari lo faremo proprio poco prima dell'inizio della seconda stagione, che però, purtroppo, sembra non essere vicinissima. Detto questo, che ne dite? Vi piace questa nuova formula? Un po' giochi da tavolo, un po' altro, puntate un pochino più lunghe? Questa terza stagione sarà un po' così, sperimentale, e ho bisogno del contributo di tutti voi per capire come andare avanti, dai! Quindi non esitate a mettere un like, un cuore, una stella o, sal cielo, dove mi state ascoltando, cosa dovete pigiare per non perdere le prossime puntate. Vi ricordo però il canale Telegram, che si chiama come il podcast, GDT Live, e vi ricordo anche che mi potete ascoltare su Giochi sul nostro podcast, il podcast del sito di Giochi sul nostro tavolo. Una volta al mese la serie si chiama Hype, da 0 a 100. Oh, adesso è davvero tutto, eh? Non mi resta che dirvi ciao e alla prossima puntata. Forse.